la presentazione di un nuovo libro edito da Meltemi proprio pochi giorni fa, di Belux, Insegnare a trasgredire, l'educazione come pratica di libertà, libro pubblicato in realtà nel 94 ma tradotto solo oggi e magistralmente, direi, da Femminosca, che è qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Ciao. A tutto.
Ciao, buongiorno, buongiorno a te, grazie di essere qui. Allora, Belux, insomma, è, per chi non la conoscesse, ma insomma immagino praticamente nessuno, è una scrittrice, insegnante, è un'importante intellettuale femminista afroamericana che è nata nel sud rurale e segregato degli Stati Uniti degli anni 50. Lo pseudonimo che lei utilizza, perché in realtà questo non è il suo nome reale, appunto lo pseudonimo Bell come la madre, Rosa Bell Watkins, e Hooks come la nonna materna, che si chiamava invece Bell Blair Hooks, con le iniziali minuscole, rimanda volutamente e proprio in termini di posizionamento politico a un continuum di discendenza femminile che rifiuta il sistema maschile di attribuzione dei nomi. È Bell Hooks una figura di spicco del femminismo e del, appunto, afroamericano. Ha insegnato appunto presso l'università di Yale, al City College di New York, insomma, e in italiano sono stati tradotti e pubblicati da lei già L'elogio del margine, Razza, sesso e mercato culturale e Tutto sull'amore, nuove visioni. Allora, nei 14 saggi che compongono questa raccolta Insegnare a trasgredire, appunto, l'educazione come pratica di libertà, l'autrice in qualche modo apre e ci offre quella che è la sua cassetta degli attrezzi per restituirci strategie, difficoltà e influenze nel processo di diventare un docente, un insegnante, un professore dentro e fuori la classe. I testi, lo vedrete leggendo il libro, sono stati scritti in momenti diversi, per pubblici diversi, e come tali numerosi temi, insomma, rappresentano un po' il leitmotiv di tutto il testo, ed è un testo che si rivolge tanto agli educatori quanto agli studenti e alle studentesse, perché Bell Hooks usa il suo punto di vista di insegnante tanto quanto la sua posizione di studentessa in diversi contesti e momenti della sua vita. La geografia dei contenuti del libro e la sua introduzione, tra l'altro nella appunto traduzione italiana, ci sono due introduzioni preziosissime che vi consiglio di leggere, molto 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 belle, di cui leggeremo magari degli stralci. Insomma, dicevamo, appunto, le geografie dei contenuti e la sua introduzione giocano un ruolo chiave, perché l'autrice riattraversa e rivisita i suoi anni formativi, appunto, da un'infanzia nel sud degli Stati Uniti segregato ad un'adolescenza invece nel contesto della desegregazione. Tra un contesto e l'altro c'è uno spartiacque, questo nel libro è chiarissimo. Nelle scuole nere separate la maggioranza dei professori erano donne nere e l'insegnamento era anticoloniale e antirazzista, l'educazione era diretta alla pratica della libertà, di qui anche la nozione del piacere in classe che riecheggia in moltissime pagine del libro, dell'apprendimento come rivoluzione sperimentato nelle scuole per bambini e bambine nere, perché l'educazione era fondamentalmente un atto politico, proprio perché radicato nella lotta antirazzista. E però poi anche pagine più tristi, no? Cioè, in cui lei ne parla con grande tristezza di quei tempi, con la fine della segregazione a metà degli anni 60. Hooks, da un anno scolastico all'altro, si ritrova appunto in una scuola di bianchi, in cui gli educatori erano bianchi, e come spiega lei stessa, e tra l'altro tu, Femminosca, invece riprendi in maniera molto molto limpida in un post che hai scritto, questo processo di disegregazione è emblematico, rappresenta ciò che si aspetta da una minoranza, no? E perché fu fatto non mettendo in discussione i paradigmi razzisti delle scuole bianche, ma, come tu scrivi, scaricando sulle spalle di bambini e bambine nere la responsabilità dell'integrazione. Poi, vabbè, va avanti, racconta i suoi anni universitari, la scuola di specializzazione, insomma, e anche il rapporto molto stretto con il lavoro relazionale, ma anche con il lavoro di Paulo Freire, che è un tema centrale nel capitolo 4, in cui lei stessa si immagina in un'intervista in cui Gloria Watkins, che è il suo nome di nascita originario di Belux, intervista Belux sull'impatto del lavoro di Freire nella sua produzione. Questi sono veramente insomma un breve sunto di un libro insomma molto bello, che vi suggeriamo di leggere e che vogliamo un po' approfondire con te, no? Al di là appunto del libro in sé, e ti ringraziamo per questo secondo libro che è preziosissimo dopo Afroismo, no? Tu insomma hai tradotto e sei stata qui con noi pochi mesi fa presentando quella tua prima traduzione militante, e adesso insomma sei qui con questa seconda. A te la parola, insomma, raccontaci da dove viene l'idea di tradurre Belux, e quali sono anche gli elementi più salienti, insomma, che risuonano, che hanno risuonato anche per te.
Sì, grazie. Ma allora, intanto specifico che in realtà è la terza, perché il primo, anche se era un lavoro più collettivo di Bicis, era Animali in rivolta, essendo gli antispecista.
Ah, giusto, è vero, ragione.
Devo sottolineare che questo libro, perché per me è stato molto importante. Detto questo, il libro di Belux per me è stato un regalo, devo dire la verità, perché l'occasione di tradurre questo libro è derivata dal rapporto sempre più stretto che ho con il collettivo Ippolita, che curando questa collana di culture radicali per Meltemi mi ha proposto di tradurre il libro di Belux. Ovviamente proposta che io ho accettato immediatamente. Potevano nemmeno dirmi di quale testo si trattasse, perché tanto per me qualsiasi cosa avesse scritto Belux valeva la pena della fatica della traduzione. Anche perché, devo dire, Belux appunto è un po' una delle icone del nostro comune immaginario femminista, sì. Tanto che anch'io ho sempre sottolineato di voler scrivere Feminosca con la S minuscola, e di volermi firmare Feminosca, e quindi di rinunciare a quello che è il mio nome e cognome, proprio un po' seguendo le sue orme. Questo per dire che comunque anche in queste pratiche, che a volte possono sembrare insignificanti o di poco conto, invece poi ci fondano a livello proprio di politica militante. Quindi nell'idea di dare la priorità al messaggio, al contenuto, e non tanto alla persona che sta dietro a questo contenuto. Detto questo, Belux, nonostante il suo pseudonimo, che la si conosca per il nome reale, cioè per il nome di nascita che è stato assegnato alla nascita, o per il nome che si è scelta, è comunque conosciutissima per della sua carriera universitaria. Però uno dei primi aspetti che mi è piaciuto molto è come nel tracciare questa sua autobiografia un po' svesta questi panni, o quantomeno li ridimensioni. Intanto lei fa una cosa importantissima: dal momento che questo libro parla appunto di pedagogia libertaria, sveste i panni della pensatrice critica, per i quali tra l'altro è più conosciuta e per i quali è anche tenuta in maggior considerazione, come lei stessa afferma, e ritorna nei panni della semplice insegnante. E dico un po' sottolineando semplice, perché in realtà lei ci dimostra come essere insegnante è tutto tranne che semplice. Lo definisce comunque un lavoro un po' sottovalutato, un aspetto rispetto a quello del pensiero puro, critico, un po' di serie B, e infatti racconta anche di come quando si è trovata a parlare appunto non nei panni della pensatrice femminista, ma nei panni dell'insegnante, alcune persone un po' hanno storto il naso, comunque si sono sentite un po' deluse. Per lei invece quella dell'insegnante è una professione importantissima, con dei risvolti anche ai quali raramente si pensa, e mette molto in luce appunto questi aspetti. Il libro però parte, proprio come spiegavi benissimo nell'introduzione, dai suoi anni in quanto studente, cioè della sua esperienza di studente, e per me tutta l'introduzione che fa, parlando appunto dei suoi anni di studente, di come l'insegnamento venisse affrontato dagli studenti nelle scuole segregate, cioè dagli insegnanti nelle scuole segregate, quindi dalle insegnanti nere, poi il passaggio traumatico, eccetera, sono stati, e poi anche diciamo la sua esperienza da studentessa universitaria in contesti in cui ad esempio nelle università prestigiose comunque gli insegnanti spesso erano bianchi, molto spesso maschi, e quindi diciamo per me è stato illuminante perché mi sono ritrovata in un aspetto in particolare, ovvero lei fa una critica serrata di quella che viene definita da lei stessa, da Freire, come hai citato benissimo, in quanto un po' suo mentore da questo punto di vista, dell'educazione depositaria. L'educazione depositaria che scopriamo essere quella che normalmente viene somministrata agli studenti, e dico apposta somministrata perché l'educazione depositaria è un'educazione che sostanzialmente non è una relazione, ma è un trasferimento che si vorrebbe neutro e asettico, quando in realtà assolutamente non lo è, di conoscenze, come se l'insegnante fosse un tuttologo o un qualcuno che ha la sapienza e lo studente fosse un recipiente passivo. Questa che è poi, se vogliamo, la forma di educazione più consueta, è quella che...
Non ti sentiamo più. Ora
pronto?
Sì, vai,
ecco,
vai, ora ti sentiamo.
La critica sia come studente che come poi insegnante. Da studente lei manifesta la sua insofferenza, la sua noia, la sua proprio stanchezza nei confronti di questo tipo di educazione, e in questo mi sono ritrovata molto, ripensando ai miei anni di scuola, alle superiori, all'università, quando ad esempio, in particolare all'università, quando ad esempio avendo scelto degli esami apparentemente quindi con una libertà maggiore rispetto al liceo, poi scoprivo dei programmi oggettivamente noiosi alla morte, che erano sempre quelli, che non venivano mai cambiati dagli insegnanti, che erano proprio verbosi, dove ti veniva ad addormentarti in classe sostanzialmente, in queste aule sovraffollate, super calde, dove l'aria sembrava, l'ossigeno sembrava mancare. Ecco, uno è portato a pensare che questo sia un problema dello studente, invece, come ben sottolinea Hux, questo è un problema dell'insegnante, che non si pone appunto in una relazione, come invece in qualche modo insegna la scuola di Freire, quindi della pedagogia libertaria, quindi quella che della quale Hux decide a un certo punto di seguire le orme, perché lei stessa per prima la vive come un qualcosa che ti risveglia la tua mente, risveglia la tua voglia di conoscere, risveglia la tua voglia di confrontarti e di ascoltare. È un tipo di insegnamento però questo che diciamo va un po' contro appunto a quelli che sono chiamiamole linee guida, le politiche o i diktat di un certo modo di fare di insegnare, e quindi diciamo lei analizza molto bene anche gli aspetti negativi o comunque gli aspetti critici che un insegnante che sceglie questo tipo di insegnamento si trova ad affrontare. Un primo aspetto è quello di far comprendere agli studenti stessi che validare la loro esperienza, questo è un altro degli aspetti fondamentali che le mette in luce, cioè molto spesso l'esperienza dello studente viene derubricata dall'insegnante, mentre invece lei la rimette al centro, quindi dà la possibilità agli studenti e alle studentesse di avere, diciamo, di far ascoltare la propria voce, che quella voce abbia un'autorevolezza, che non è quella della sapienza, ma è quella della conoscenza. Detto questo però, qual è la criticità? Che a volte lo studente, che non è abituato ad avere tanta libertà, non riesce poi a gestirla nell'ambito della classe, quindi bisogna in qualche modo, come dire, cercare di indirizzare lo studente a portare la propria esperienza con contenuti anche significativi, quindi non soltanto ho voglia di dire le cose che vivo come se qualsiasi cosa mi passasse per la testa fosse valida e andasse bene per com'è, ma riflettere su quelle esperienze significative e dare voce. E l'altro aspetto critico negativo è quello di come poi questa modalità di insegnamento viene recepita dall'accademia, colleghi o dall'amministrazione, quindi dalle figure apicali dell'Accademia. Lei sottolinea più e più volte, sia lei stessa che parlando in dialoghi con colleghi che utilizzano lo stesso approccio, di come questo approccio venga svilito sostanzialmente all'interno dell'Accademia, non è considerato serio, la voce degli studenti viene considerata non rilevante, quindi si tende poi a dire sento i tuoi studenti ridere in classe, quindi sei un bravo intrattenitore ma non sei un bravo o una brava insegnante. Lei invece riesce, camminando su un filo di equilibrismi molto sottili, a farci comprendere come si può stare, diciamo, su questo filo, e standoci si può approcciare l'insegnamento e l'educazione come un qualcosa, innanzitutto, che è una relazione, non è più soltanto una direzione univoca di trasmissione della conoscenza, e quindi renderla qualcosa che è stimolante sia per l'insegnante che per lo studente e la studente. E facendo in questo modo, quindi, diciamo, anche un altro aspetto secondo me interessante da rilevare è che il focus non diventa più il voto, la valutazione, nel senso, anche la valutazione non diventa semplicemente qualcosa che avviene perché insomma bisogna farlo e l'insegnante deve valutare lo studente, ma quello che lei sostiene è che se lo studente viene coinvolto nel processo di apprendimento, il voto verrà da sé, tra virgolette, molto semplificando. Cioè, è ovvio che se tu sei coinvolto o coinvolta in quello che stai studiando, quello che stai imparando, e quindi ci metti delle energie differenti, che sono quelle da semplicemente ripetere un po' a pappagallo, se vogliamo, le nozioni, è molto probabile che sarai contento o contenta del corso che stai seguendo, e quindi poi il risultato verrà da sé, nel senso che darai molto di più una persona che si trova a dover ripetere delle cose senza però sentirsi colto. Ecco, questi secondo me sono un po' degli aspetti interessanti del libro.
C'è appunto quello che dicevi te, il sapere come piacere, ma anche il sapere come, che ha un valore terapeutico, e l'insegnante ha un ruolo spirituale, come scrive anche in una delle due introduzioni molto belle Magda Gebramarian Tesfau, Aspettando Gloria si intitola la sua introduzione. Cioè, lei si domanda, citando Belux, a cosa serva un sapere che non affonda nella materialità, che non ha parole per nominare il dolore, che informa l'esperienza della marginalità, un sapere che ignora le loro vite, per loro vite si intende le vite di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, appunto neri, in particolare in questo paese. E c'è tutto un capitolo in cui lei parla del ruolo, in qualche modo anche taumaturgico, della teoria. Lei dice: sono giunta alla teoria attraverso la sofferenza. Io questa cosa la sento molto vera, per esempio, per me. Insomma, tu dicevi che sentivi vero quell'altro passaggio, per me questa è molto vera, cioè accedere a delle parole, a un sapere che in qualche modo, in cui risuoni e che ti restituiscono pezzi del tuo vissuto attraverso la lettura di vissuti di altre. Non so se questa è un'esperienza che condividi anche tu, ma per me questo pezzo è molto chiaro, cioè mi risuona tantissimo.
A me anche risuona tantissimo, e devo dire che io ho fatto un passaggio complesso, però anche per me è valido quello che lei dice. Dico che il passaggio è stato un po' più complesso perché a me verrebbe da dire, parafrasando un po' e distorcendo un po' questo passaggio che hai citato di Belux, sono giunta alla politica attraverso la sofferenza. Sì. Per me, non so, penso sia un'esperienza comune, comunque sì. La prima scintilla di interesse che ho avuto per la politica è stato, per la politica intendo di base, è stata attraverso la sofferenza delle ingiustizie che vedevo e che provavo sulla mia pelle. Mentre invece per esempio, purtroppo devo dire, io sono laureata, ma in università, tranne forse un laboratorio tenuto da un insegnante femminista, non ho mai, diciamo, la teoria era per me appunto un mondo abbastanza asettico e che non mi dava, cioè mi poteva dare uno stimolo intellettuale, dopodiché non lo vedevo molto legato alla, diciamo, alla mia vita. Però invece attraverso la politica, e poi conoscendo teoriche come ad esempio Belux, ho capito, cioè ho trovato la connessione mancante, quindi sono tornata ad interessarmi alla teoria, ho scoperto un lato nascosto della teoria che era molto affascinante, che forse in questo momento della mia vita è preponderante rispetto alla politica di base, che comunque resta, però ho ritrovato il piacere della teoria perché ho scoperto quella teoria, cioè la teoria che entra in relazione, che parla, che non si ripete semplicemente sempre uguale a se stessa, vecchia, come posso dire, stantia, ma che invece va alla scoperta e soprattutto si relaziona con la società, col mondo, con i problemi di classe, di genere e quant'altro. Quindi sì, anch'io mi sono ritrovata, più che ritrovata in questa frase, ha risuonato molto e l'ho trovata, sì, infatti voglio dire, nel retro di copertina, e mi parlava comunque, perché anch'io per vie differenti sentivo un dolore così intenso che non potevo più sopportarlo, e per me la chiave di volta è stata quella di ritornare alle traduzioni. Io comunque sono laureata in inglese, quindi è uno dei motivi per cui ho ho ricominciato dopo tanto tempo in cui la traduzione aveva un ruolo più marginale nella mia vita. Ho ricominciato a tradurre per la politica, per uno scopo reale, per uno scopo concreto, e continuo a farlo tutt'oggi quindi sicuramente ho fatto un giro un po' più largo, passando proprio attraverso la politica, rendendomi conto che tradurre la teoria comunque poteva, come hai detto benissimo all'inizio, mettere tanti nuovi strumenti nella cassetta degli attrezzi di ogni persona che si dedica alla politica.
Sì, la teoria, infatti, parlavo appunto di testi letti in maniera voracemente appunto all'interno dei collettivi femministi, non quella dell'accademia. Insomma, poi personalmente ho un'idea del processo accidentato di istituzionalizzazione della ricerca e della metodologia femminista nell'università italiana molto molto negativo, nel senso che, per quanto penso che potenzialmente possa rappresentare un processo di cambiamento, anche l'esperienza personale mi porta a pensare che questo tipo di approccio, almeno in Italia, poi non conosco appunto gli altri contesti, però possa essere proposto solo se svuotato delle sue implicazioni trasformative, depoliticizzato, cooptato dentro gli stretti vincoli universitari che spesso ti richiedono di essere conformiste, neutrali, militanti solo dentro certi limiti, però tradendo invece vissuti e passioni profonde. Questa è la mia esperienza personale dell'Accademia italiana, quindi chiaramente per me la teoria dentro l'Accademia ha dei limiti enormi.
Assolutamente sì, però ritornando un po' al libro, comunque quella che fa Belux in 200 pagine è una fortissima denuncia di questo sistema. Vero. E quindi lei si riferisce sempre costantemente all'ambito dell'insegnamento, che sia un insegnamento superiore piuttosto che universitario, come un luogo che avrebbe una potenzialità trasformativa eccezionale e che invece è veramente ingabbiato in schemi vecchi, triti, schemi di potere, schemi di classe. Il suo sguardo, che è uno sguardo uno sguardo femminista, è uno sguardo da militante antirazzista, affronta tutti questi aspetti, quelli del privilegio, quelli del pensiero femminista proprio nella pratica della classe, quello della difficoltà di costruire queste comunità di apprendimento, quindi anche di depotenziare quella spinta all'eccellenza che significa il merito, che poi significa la competizione invece che il crescere insieme, e tutto questo lo cala continuamente nella sua esperienza di insegnante. Quindi sono d'accordo con te, anch'io quando penso alla teoria che mi ha cambiata, non penso alla teoria che ho conosciuto all'università, però non posso non sottolineare che grandissima perdita sia, che grandissima mancanza di coraggio e che grandissima miopia. Ma del resto diciamo, da un'istituzione che è oramai, parlo sempre anche per la, diciamo, l'ambito italiano, ma non solo, perché poi l'Italia spesso segue quello che vede al di fuori, quella che è un'azienda, perché sostanzialmente oramai le università, le grandi università si comportano come aziende, non è qualcosa che stupisce, però il fatto che sia così non ci esime dal dire che non dovrebbe essere così e dovrebbe essere qualcosa di, dovrebbe dare la libertà di pensiero alle persone. L'università non è così, ahimè, non solo l'università, in generale l'insegnamento.
Bene, noi ti ringraziamo ancora una volta per, insomma, questo intervento e per i tuoi interventi che sono sempre preziosi e, insomma, grazie per questo lavoro, il terzo appunto che hai fatto e che ci hai, insomma, restituito e, insomma, e se non hai altro da aggiungere ci sentiamo per la prossima traduzione sicuramente.
Prossimo anno. Però ecco, una cosa invece mi piacerebbe aggiungerla. Quando mi è stato proposto questo libro, io sul momento non l'avevo letto ancora in versione originale e pensavo fosse un libro dedicato sostanzialmente a chi insegna, agli educatori, agli insegnanti, alle insegnanti, mentre invece, ecco, vorrei sottolineare che Insegnare a trasgredire non è un libro di settore, non è un libro dedicato, no, a, appunto, a chi si dedica all'insegnamento, ma è un libro che parla a tutti e tutte noi, perché ci racconta di come, appunto, l'educazione, che comunque è un processo, che anche solo per il fatto che esiste la scuola dell'obbligo attraversiamo tutto, è qualcosa che può essere, come dire, la costruzione di una mentalità che si basa sempre sulle vecchie categorie di privilegio e quant'altro, oppure può essere uno strumento liberare noi stesse e tutte le altre persone. Ecco, questo secondo me è importante dirlo, perché non è, perché è un libro che attraverso l'esperienza dell'insegnamento parla di tantissime altre cose.
Verissimo, verissimo. Grazie ancora, grazie.
Grazie a voi delle occasioni costanti.
Grazie
di
te delle occasioni che ci dai traducendo queste perle. Grazie infinite, un abbraccio
ciao,
grande.
Ciao.